Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio,
pregate per noi.
Bene, allora buongiorno, bentrovati. E allora concludiamo questa mattina la lettura di questi tre. In particolare, no? Abbiamo cominciato con qualcosa dell'Antico Testamento, poi di questi tre brani del Vangelo di Giovanni che accompagnano queste ultime domeniche del cammino quaresimale prima di arrivare all'inizio della Settimana Santa, come sappiamo, il 29 marzo. E per cui ieri ci siamo fermati sul brano della Samaritana, che era il Vangelo di domenica scorsa, e sul brano del Ceponato, che è il Vangelo di oggi, e stamattina leggiamo il Vangelo di domenica prossima, che è il brano della cosiddetta Resurrezione di Lazzaro. E allora stiamo facendo questo cammino con di fondo l'idea di approfondire quello che oggi anche nella messa a un certo punto diremo, perché nella messa quando professeremo la nostra fede diremo: professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Quindi una immersione, il battesimo, no? L'acqua è un elemento antropologico, umano, che appartiene, no, a tutte le culture, di vita e di morte, ma anche proprio di vita, di purificazione, no? In tante tradizioni religiose i bagni, i rituali, no? Così accompagnano questa purificazione, questa vita nuova. Il cristianesimo, venendo dall'ebraismo, elabora, no? Cioè in qualche modo i Vangeli ci dicono che Gesù girava per i gruppi legati un po' a Giovanni Battista, no? Cioè, ecco, Giovanni Battista è diventato anche un nome, no? Ci sono qualcuno che si chiama Giovanni Battista, cioè, e in realtà dovremmo magari, per sentire un po', Giovanni il Battezzatore, cioè dove Battista ha a che fare con questo gesto, questo rito, no? Che Giovanni, prendendolo nella tradizione ebraica in cui viveva e a cui apparteneva, cioè come dire, amministrava, se si può dire così, no? Cioè, quindi molti, i Vangeli ci dicono, molti andavano, no, nel deserto, oltre il Giordano, per farsi battezzare da Giovanni, no? Quindi questo rito che era inserito in una predicazione, che quella di Giovanni, che scuoteva, che richiamava alla vita, no? Da cammini di morte, è quello che sappiamo della conversione, della predicazione di Giovanni che ci è arrivata dai Vangeli. E quindi questo gesto che, se ci pensate proprio anche simbolicamente e non solo, cioè anche ma concretamente, era quello di farsi immergere. Non ci si immergeva da soli, era un altro che ti immergeva. La salvezza non è autoprodotta, ma la ricevi in dono. Quindi c'è qualcuno che ti immergeva, no? E quindi ti poneva in una situazione umana, se ci pensate quando andiamo a mare l'estate, no? Che quando andiamo sotto viviamo, no? E viviamo, poi abbiamo bisogno di uscire, lì sotto viviamo a seconda delle nostre capacità polmonari, no? Se ci rimaniamo oltre, rischiamo di morire, no? Come sotto il male? Sotto il male noi continuiamo a vivere, ma se ci rimaniamo oltre, no, è un limite, se possiamo dire così, no, moriamo, bisogna uscire. E allora ecco anche qui questa uscita dal perdono dei peccati, dal peccato, e che ieri abbiamo cominciato a vedere già come inimicizia, il brano della Samaritana, no? I muri, no? La diffidenza, l'altro è uno da cui stare lontano, perché è mio nemico. E allora questa donna che va a mezzogiorno, ricordate, quando sa di non incontrare nessuno, no? Che rispetto anche a Gesù, che le si avvicina non da nemico, ma lei sospetta e ha bisogno di tutto un cammino, no? Per poter finalmente uscire dall'inimicizia, partire da qualcuno che ti si è fatto amico, qualcuno che ti si è fatto amico, cioè prima di tutto amico. E per poter essere capace di cercare amici, questo tornare nel villaggio, eccetera, no? Quindi il peccato come inimicizia, il peccato come cecità, il brano su cui abbiamo, no, ci siamo fermati proprio ieri, no? Cecità che ha sempre a che fare con gli altri, no? Tu non vedi gli altri, sei nelle tenebre. L'altro non esiste, no? È qualcuno che o che intravedi in queste coltri oscure che ti fanno, non ti fanno più vedere l'altro come persona, no? Ma come una cosa, come qualcuno che non riesci bene a distinguere, a guardare come un'ombra nemica, come un'ombra nemica. E allora nel terzo brano che prendiamo da Giovanni, capitolo 11, no, c'è un'altra, anche questo è un brano battesimale, anche qui in modo particolare, no? C'è la cosiddetta resurrezione di Lazzaro, è un brano di resurrezione, anche se, diciamo subito, tanto per fare un po' le pulci, no? C'è, ma ha un senso, che di per sé questo brano dovrebbe chiamarsi la rianimazione di Lazzaro, simbolicamente risurrezione, ma concretamente per Lazzaro è stata una rianimazione, cioè nel senso che noi col termine risurrezione intendiamo una situazione in cui la morte è vinta per sempre. E Lazzaro, non sappiamo quando, anzi i Vangeli ci dicono che poi i nemici decidono di farlo fuori, no? Cioè i nemici di Gesù di fare fuori lui, quindi probabilmente non è campato molto, cioè non sappiamo, ma poi è morto. Allora, e questo ci dice anche che, come tutti i racconti evangelici, i racconti evangelici non sono semplicemente dei racconti di storie umane, no, di uomini e donne, ma sono annunci di fede. Quindi nell'incontro di Gesù con uomini e donne si dice qualcosa dell'annuncio della buona notizia di Gesù, della buona notizia che è Gesù. Quindi questo dobbiamo sempre tenerne conto per che cosa stiamo leggendo. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, quindi e come certe cose sono da interpretare, no, in maniera, cioè chiedendoci più che è accaduto veramente così, ma è stato proprio così, com'è possibile, che cosa mi sta dicendo, che cosa mi sta comunicando. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Attenzione, qui Giovanni ci dà appunto il quadro iniziale, parlandoci di questa famiglia, di Lazzaro, Maria e Marta, che conosciamo anche per il Vangelo di Luca. Intanto Betania... Oggi Betania è un gran casino, cioè nel senso che Betania è uno di quei luoghi della Cisgiordania che negli accordi purtroppo sepolti, defunti, che c'erano stati per la pace tra Israele e Palestina, era la cosiddetta zona C, cioè, era quello che doveva essere futuro Stato palestinese che allora si sognava, era divisa in zone, era stata divisa in zone secondo gli accordi. La zona A erano quei territori palestinesi come Betlemme e come Gerico, dove chi di voi c'è stato ha visto la polizia palestinese. Cioè quindi dei poliziotti palestinesi, in genere vestiti di blu, e quindi cioè, zone controllate dall'autonomia palestinese con la polizia palestinese. La zona B erano quelle zone che invece erano ancora sotto controllo militare israeliano, e la zona C erano quei territori su cui bisognava decidere, e quindi si era lasciato così, e di fatto è così, cioè nel senso che non essendo stato deciso chi governava, è un po' un casino. Allora, questo per dire la situazione oggi. La situazione di allora era di un villaggio, 2 ore da Gerusalemme. Io l'ho fatto a piedi, prima che ci fosse il muro, nel lontano 98, una volta ero andato a piedi fino a Betania, la città vecchia. Sono 2 ore, una bella passeggiata così. Oggi purtroppo c'è il muro, quindi è più complicato andarci. E poi Marta e Maria, vi ricordate Marta e Maria, no? In quel brano del Vangelo di Luca che ci presenta queste due sorelle diverse, diversissime. Accolgono Gesù e Marta si dà da fare per preparare un bel pranzo a Gesù. È un buon pranzo Gesù, e si affaccenda, e fra l'altro poi un pochino, deve essere una tipina un po', perché a un certo punto va da Gesù a dire a Gesù, di dire alla sorella che invece di darsi da fare si era messa lì ai piedi di Gesù in ascolto, e di dire scusa, di a mia sorella che quella sempre tra le nuvole sta, cioè, quella, di che si dia da fare, eccetera. E tra l'altro da questo brano voi sapete che tante volte è nata anche nella Chiesa quella visione della vita contemplativa e della vita attiva, per cui Marta sarebbe l'immagine della vita attiva femminile, mentre Maria sarebbe quella più della vita contemplativa. Io ho ascoltato molti dei nostri giri ecclesiali delle donne che mi dicevano: no, io sono più Marta, no, sai, io sono più Marta, io più Maria, cioè. E ecco, allora, mettendo che Gesù non aveva nessuna intenzione e non pensava ai monasteri o alle suore degli esili, e come sappiamo quel brano invece ci dice che Maria fa la discepola e si mette in ascolto del maestro, no? E Marta è colei che invece è anche mossa da buone intenzioni, ma quanto anche sbagli facciamo mossi da buone intenzioni, e decide tutto lei, cioè no, dice a Gesù: metti di qua riso, patate e cozze a Bari, no, cioè, eccetera, guarda, se non riesco a fare benissimo, dammi 20 minuti, eccetera, tu intanto guarda un po' di televisione, non lo so, no, cioè, e come dire, decide tutto lei, e questo è il problema, che in una relazione decidiamo tutto noi, non lasciamo all'altro, all'altra, la possibilità di essere, di libertà e di sorprenderci, non ascoltiamo, decidiamo tutto per noi. Infatti Gesù le dice: Marta, Marta, no? Nella Bibbia, quando Dio chiama per nome Saulo, Saulo, Mosè, Mosè, è sempre un grande scuotimento, voler scuotere, no? Tu ti agiti per molte cose, ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una sola c'è bisogno, e Maria ha scelto la parte migliore. E allora, attenzione, ho ricordato questo episodio perché poi qualcosa di queste due donne ritroveremo anche in questo brano. E la cosa anche particolare è che questo fratello, Lazzaro, era malato. Il peccato come patologia. Il peccato come qualcosa che ci fa ammalare, no? Che in qualche modo porta già una presenza di morte in noi e nelle nostre relazioni. È interessante, no? Che, come dire, la nostra chiesa, anche, per certi versi anche ambienti laicali, stanno riscoprendo quella che è stata la tradizione antica dei vizi capitali. E cioè questi vizi capitali che sembravano roba, no, di passata, superata, eccetera, oggi li si rileggono come patologie delle nostre relazioni fondamentali. Cioè noi abbiamo, no, come dire, necessitiamo di una relazione sana col cibo, che non è solo cibarsi, poi dopo il cibo è cultura, il cibo è relazione, no? La patologia della relazione col cibo è la gola, la follia del ventre, diceva il padre, la follia del ventre, e che noi sappiamo poi anche con l'aiuto della psicologia si è andata a leggere, no, nelle patologie che vanno dall'anoressia, la bulimia, eccetera, eccetera. E noi, come dire, necessitiamo di una relazione con i beni, col creato, no? E quindi il denaro, no? E qual è la patologia della relazione col denaro? L'avarizia, no? E l'amore dell'argento, l'amore smodato per l'argento, perché in alcune fasi storiche l'argento valeva più dell'oro, né? E allora è una patologia mortifera, no? La patologia della relazione con l'altro, con l'altra, nell'amore, nella relazione, nella sessualità, si chiama lussuria, e che fra l'altro è qualcosa che è legato anche al denaro, al pagare, no? Cioè, ed è, no, quel quadro di Magritte lo dice in maniera molto forte, no? C'è, cioè, questo volto di donna con i capelli, l'ovale del viso, e invece degli occhi, della bocca e del naso ci sono i segni della vagina. È forte perché, cioè, come dire, non è un volto, non ha un nome, non è una persona, è semplicemente parti di corpi umani che mi interessano, per provare piacere, per avere una, no? Tanto è vero che nella pornografia non c'è parola, ci sono solo grugniti, no? Più o meno. Non c'è parola, non c'è incontro umano, non c'è dialogo. E poi ancora la patologia delle relazioni col tempo, con lo spazio, no? Che si chiama lascivia, la tristezza, e ancora con la patologia della relazione con gli altri, cioè, che si chiama invidia. Interessante che il primo che nella tradizione cristiana, sapete, il primo che scrive qualcosa su questo è Evagrio, discepolo di Origene, e lui parla degli 8 pensieri molesti, degli 8 pensieri impuri, degli 8 pensieri cattivi, no? E non mette l'invidia. È interessante, non coglie l'invidia. Perché non la coglie? Perché ognuno viveva per conto suo, erano monaci che vivevano per conto loro, ogni tanto si incontravano, ma ognuno viveva per conto suo. Chi inserisce, no, l'invidia nella lista di quello che poi nella tradizione cristiana e occidentale diventano i servizi capitali? Gregorio Magno, monaco che poi diventa papa, e a Roma dove, no, nella biografia di Sant'Ignazio, nell'autobiografia di Sant'Ignazio, quando Ignazio sta per partire da Barcellona per andare a Roma, lui scrive con la santa donna, gli dice: ma perché va a Roma? Non sa che chi va a Roma fa poco profitto nella fede? E allora lui coglie. È interessante, no? Come in certe situazioni noi cogliamo certe cose, no? Cioè, anche Evagrio potenzialmente si portava dentro queste cose, anche i monaci con cui aveva a che fare, ma, come dire, la vita che conduceva, no? Li esponevano e li facevano coscientizzare più altre cose che non quella, Perché non c'era la vita a contatto sempre con l'altro e il confronto, no? Da cui l'invidia. Invece Gregorio Magno sì. E quindi è interessante anche questo, no? L'invidia che è una patologia potente e mortifera, che ci uccide ed è un desiderio di morte per l'altro, no? Invidiato. E la patologia della nostra relazione con Dio. Qual è la patologia della nostra relazione con Dio? L'orgoglio e la superbia. L'orgoglio e la superbia. E quindi interessante, no? Lazzaro era malato. È in questa malattia di Lazzaro che noi non abbiamo, no, dettagli, ma ci possiamo mettere tutte le nostre malattie, no? Che ci uccidono, che ci uccidono. E quindi qui attenzione, c'è una cosa un po' strana, cioè nel senso che tutti i Vangeli, anche i sinottici, ci parlano di questo gesto, ricordate l'unzione di Betania, no? Cioè, quindi questo gesto di questa donna. Giovanni identifica questa donna, mentre Luca, anche Marco, no, Giovanni dice Maria, e lo dice, attenzione, Maria era quella che cosparse di profumo il Signore. E di per sé nella narrazione di Giovanni questo avverrà nel capitolo 12, cioè per cui il lettore che leggeva per la prima volta questo Vangelo dice cosparse, ma quando l'ha detto? No, quando l'ha detto? Perché lo dice dopo. È interessante questa cosa, no? Cioè, di questo anticipo, come se il lettore già dovesse già sapere che cosa questa donna ha fatto, che però lo narrerà dopo. E le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. È già questo Evangelo, no? Cioè noi che siamo... Io le volte che parlo degli otto vizi, dei pensieri impuri e dei sette vizi capitali, tutte le volte che le parlo approfonditamente, che abbiamo fatto a volte degli incontri, sempre ho delle risonanze interiori, no? Cioè della serie, questo ce l'ho, quest'altro abbastanza, questo, cioè, e per cui colgono tutti noi, siamo tutti coinvolti. Però è bello che, no? Noi che abbiamo queste malattie, siamo sempre colui che il Signore ama, no? È un'umanità amata da Dio. E c'era una lettera di un prete copto egiziano qualche anno fa, che dopo un ennesimo attentato presso una chiesa cristiana da parte di fanatici musulmani, scriveva a loro dicendo: il Signore vi ama, il Signore vi vuol bene, voi siete in cammino di morte e siete seminatori di morte, ma il Signore continua ad amarvi e spera per voi che torniate alla vita. Allora è forte questa cosa, no? E c'è: ecco colui che tu ami, ecco colui che tu ami, questa umanità che tu ami. E anche qui, no, poter pensare a questa umanità, magari immaginiamo quanti migliaia di uomini e di donne in questo momento sono impegnati nella morte, no? Nel produrre morte, quanta gente, quanti nostri fratelli e sorelle, no? Alcuni non lontani da noi, alcuni non lontani da noi, cioè. E a volte queste cose qui, questi pensieri di morte ci attraversano. Non ne siamo immuni completamente, eppure no, rimane che Dio continua ad amarci. Ed è bello anche questa intercessione, le sorelle che mandano a dire a Gesù: no, ecco il tuo amico colui che tu ami è malato. E credo che qui c'è l'intercessione della Chiesa, no? E non solo della Chiesa, ma di tutti gli uomini e donne di buona volontà che in nome di Allah o di altro, con un altro nome, in questo momento stanno pregando, no? Per tutta questa umanità malata. E confidando nel suo amore fedele, cioè confidando nel fatto che noi ti interessiamo, Signore. Noi ti stiamo a cuore, noi ti stiamo a cuore. Per questo ti raccontiamo dei nostri fratelli e sorelle, no? Perché siamo convinti e crediamo che noi ti stiamo a cuore, che tu continui a chiamarci amici, anche se noi combiniamo delle crudeltà, delle cose terribili, tu, e ci stupiamo di questo, sei ancora il nostro amico. E all'udire questo, vedete, c'è un Dio in ascolto in Gesù. Gesù ci ascolta. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Questa malattia non porterà alla morte, eppure sappiamo porterà alla morte. Ma si può leggere anche che questa malattia, con la morte che porterà, non avrà l'ultima parola, non vincerà. Con la morte che porta non sarà l'ultima parola sulla vita di Lazzaro. Ma in questo si, ecco, questa gloria di Dio. E attenzione, gloria di Dio anche qui noi sappiamo, no? L'abbiamo sentito tante volte, che gloria di Dio non è perché la fama di Dio accresca, no? Diventi sempre più grande, lui sia più famoso, eccetera. Noi sappiamo che il termine gloria ha a che fare in ebraico con il peso, con ciò che pesa. Il termine kavod in ebraico è appunto proprio letteralmente il peso. Anche oggi si dice, viene usato per dire il peso di un oggetto, la kavod di questo oggetto, no? E allora forse perché attraverso questo ciascuno di noi possa rendersi conto di cosa ha realmente peso nella nostra vita, cioè le cose importanti nella nostra vita, riuscire a dare la giusta importanza alle cose, che come sappiamo non significa dire solo questo è importante e il resto è schifezza, no, ma ogni cosa ha il suo peso, ogni cosa ha il suo valore, no? Cioè, e come sappiamo la vita è riuscire a ordinare no, tutto quello che è coinvolto con noi, che viviamo, no? A dare a ciascuna cosa il suo posto e la sua importanza. Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. E anche questo è bello, no? Perché, come dire, l'esperienza di Israele e di questi ebrei che ci raccontano dell'incontro di Gesù è sempre quello di un amore personale, cioè non ci presentano un Dio che ama, così, no? Sapete, a volte troviamo anche qualcuno nell'ambito della Chiesa che dice io amo tutti, e dire io amo tutti, cioè un po', no? O come a volte capita nei concerti, no? Che un grande cantante dice vi amo tutti, no? 50.000 persone, vi amo tutti, che bello, ci amiamo tutti, l'amore. E no, c'è un amore relazionale, personale, no? Che significa tante cose, lo sappiamo, no? Che non è solo il sentimento, no? Ma il coinvolgersi e il legarsi e il sentire che a un certo punto uno assume il peso, no? Della relazione, assume la bellezza e la fatica, no? E lo sappiamo, e lo sapete, no? Tante cose, e non si finisce di dire che cosa significa. Lo diciamo da te e non finiamo, perché anche noi non lo sappiamo fino in fondo che cosa significa amare, neanche noi lo sappiamo fino in fondo. E allora anche in questo Gesù che amava, è interessante, no? Giovanni ci dice, cioè, già ci ha detto che era suo amico, già colui che ami, e adesso Giovanni insiste, no? Dicendo amava Lazzaro, Maria e Marta, con tutto il mistero, no? Che questo significa per loro e per noi. Anche qui credo che poter chiedere al Signore di poter percepire, scoprire che cosa significa che Lui mi ama. Da una parte è scontato, ce l'hanno detto da quando eravamo ragazzini, catechismo, no, campi giovanili, cioè. Però no, forse in un'età più matura e più adulta, con tutto il nostro vissuto, con tutto quello che abbiamo, poter chiedere al Signore di poter capire più profondamente che cosa significa, Signore, che Tu mi ami. Perché fra l'altro questo è anche, come dire, il fondamento del battesimo, no? Il battesimo nasce, cioè dall'aver fatto esperienza che Dio mi ha, che in Gesù Dio mi ha. E quindi allora io aderisco, no? È una risposta libera, gioiosa e bella a un'esperienza di amore ricevuta, che mi fonda. E il mio essere cristiano non si fonda sul mio impegno e quindi sul mio orgoglio. Il mio essere cristiano si fonda sull'esperienza che mi stupisce di un amore gratuito che mi ha cercato e mi ha amato. E allora quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I giudei dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. E appunto ci lascia un po' perplessi questo fatto che Gesù, no, cioè dopo che gli hanno detto che l'amico è malato, che lui ci ha detto che gli amava profondamente, non va tanto, ma rimane 2 giorni. Rimane così, non riusciamo, cioè umanamente non si riesce a capire. Simbolicamente c'è sempre questa cosa del terzo giorno. E nel senso che anche i profeti dicono per 2 giorni, ma il terzo giorno, per 2 nemici, per 2 giorni, no, ma il terzo giorno, che attenzione, non dice proprio 3 giorni, no, cioè, ma dice che c'è un tempo di agire del male, ma che alla fine, il terzo giorno, no? Il Signore avrà lui l'ultima parola, il terzo giorno. E forse anche qui, no? C'è un senso di un male, di una morte che sentiamo che opera, che ha un tempo, che ancora ha un tempo, e lo vediamo drammaticamente, no? Ma quello che il Vangelo ci vuol dire è che il terzo giorno, il terzo giorno sarà alla fine, l'ultima parola ce l'avrà il Signore. E allora notate, anche i discepoli dicono: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli dicono: guarda, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. E allora dice, ecco, no, bisogna camminare quando c'è la luce. Ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Notate, c'è la luce, ma ci sono ancora le tenebre. E anche nella creazione, nel racconto della creazione di Genesi 1, Dio separò la tenebra dalle luci, no? Cioè, nel senso, il giorno dalla notte. C'è la notte, no? E fu sera e fu mattina. Cioè, soltanto il settimo giorno non ci sarà più sera. Ma come dire, il Signore pone limite al male, ma non lo distrugge, cioè c'è ancora. E quindi anche dire, no, c'è la luce, ma ci sono anche le tenebre e bisogna camminare quando c'è la luce. Disse queste cose e poi soggiunse: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado svegliato. E voi sapete che i primi cristiani chiamavano i cimiteri i dormitori, no? Cioè il sonno della morte. In qualche modo è un sonno nel quale uno si addormenta nella fiducia e nella speranza che un giorno ci risveglieremo, che non è qualcosa di definitivo, ma che un addormentarsi, no? In attesa del giorno in cui il Signore ci... Paolo dirà al suono di tromba, quando saremo, cioè un'immagine naturalmente, no? Cioè, e poi di un risveglio. Mi dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Cioè, notate questa, sempre lo dicevamo per la Samaritana, lo ricordavamo per Nicodemo, questa... dialoghi che non si incontrano come significato, no? Cioè, Gesù parla di un certo sonno, loro ne capiscono un altro, no? E ecco quello che dicevamo già, siamo sempre un passo indietro al Signore, siamo sempre un passo indietro. Il nostro Signore è davanti e noi, come quando eravamo a scuola, che c'erano delle cose più difficili che non capivamo e dovevamo faticare, andavamo in angoscia che non capivamo, così è rimanere dietro al Signore Gesù nella nostra vita. Il nostro Maestro è bravo, noi lo guardiamo con fiducia, eccetera, ma non sempre lo capiamo a prima botta, se si può dire così, no? Cioè, abbiamo bisogno di, a volte, di non comprendere, a volte di non capire e di continuare a insistere, no? Cioè, è interessante perché pensate anche nell'approccio alla parola, mentre noi a volte noi siamo ancora agli inizi, principianti, no? Nel rapporto con la scrittura e la parola di Dio, e a volte un po' presupponenti, cioè della serie che certi brani che non, allora diciamo vabbè, ma questi sono brani che appartengono a culture antiche, primitive, come ho ancora sentito dire, no? Cioè, quindi ce li sistemiamo così, no? Cioè, perché noi siamo di più, siamo di... Cioè, nella tradizione ebraica si dice intanto capisci ciò che è scritto, cioè leggi ciò che è scritto, che anche questo non è scontato, eh? Cioè leggi e capisci quello che è scritto, poi cerca di interpretarlo, e se non ci riesci, se ti rimane ostico, non cambiare la parola, non cambiare le parole. Cioè il problema non è della parola, il problema è tuo, Cioè allora dovrai pensare, confrontarti, studiare, per tentare di capire, no, qual è il senso di quella parola. E allora ecco questi discepoli che sono sempre un passo indietro, no? Per cui si è addormentato, si è addormentato è buon segno, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. E allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Vedete, quindi Gesù esprime, no, che cos'è veramente, e questo contento non ha a che fare col fatto di dire no, che ci può lasciare, ma ricordate, questa malattia, come diceva Gesù all'inizio, non è per la morte ma è per la gloria di Dio, perché in questa esperienza voi possiate cogliere qualcosa che ha a che fare con la gloria di Dio e crediate. Ricordate, questo racconto è un racconto di annuncio di fede. E allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. È forte questa cosa, no? Cioè, tra l'altro Tommaso, noi lo conosciamo per i racconti finali, no? Sempre del Vangelo di Giovanni. Didimo significa gemello. E fra l'altro, andiamo anche noi a morire con lui. E vedete, queste parole dipende anche dall'intonazione sempre che li dai, perché da una parte si possono leggere come Tommaso che dice andiamo anche noi a morire con lui, e però si possono anche dare un'intonazione della serie andiamo anche noi a morire con lui. Gliel'abbiamo detto che i giudei lo cercano per lapidarlo, cioè il problema è che se noi stiamo attorno a lui c'è qualche pietra, arriva pure a noi, cioè, perché no, stiamo con lui e lui non pensa a noi, ma guarda, non pensa a noi, cioè, io penso che i discepoli queste cose se le saranno dette, no? Cioè, per cui a un certo punto dire cioè, come fa? No. Io sono per la seconda, io per la seconda. Cristo maestro è strano, questo maestro è strano, li vogliamo bene, più o meno, e lui ci vuole bene più o meno, però è strano, cioè. E andiamo anche noi a morire con lui. E quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Attenzione, questo riferimento ai 4 giorni, e come sappiamo, faceva parte di questa credenza antica ebraica che lo spirito del morto girasse ancora vicino al cadavere ancora per 3 giorni, al 4° giorno. No, si allontanasse. Sono le credenze che abbiamo tutti. Quando io ero piccolo, nel paese, quando c'era un funerale, la notte si lasciavano le porte aperte, no? E perché si pensava che l'anima del morto aveva bisogno di andare via, no? E quindi dovevi lasciare le porte aperte, no? È interessante, no? Sono modi di elaborare il transito della morte, no? Che le nostre culture elaborano in tanti modi, no? Cioè, ed è bello che l'idea che oggi forse ci abbiamo di meno, no? Ma di un passaggio che va accompagnato, che questo è che i vivi devono accompagnare il morto, no? In qualche modo. E allora questa definitività della morte. È morto da 4 giorni. E Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. È interessante, no? Vedete questa cosa di Marta e di Maria, che rimanda un po' a quel brano di Luca, no? Marta è attiva, cioè, nel senso che quando sentono che Gesù sta venendo, Marta va incontro. Maria ha un altro carattere, un altro modo, no? Lei rimane seduta in casa. E, però vedete, al di là di quello che riusciamo a cogliere anche di queste due donne, qui si dice anche Marta e Maria, due modi di reagire alla morte che normalmente abbiamo, cioè nel senso che ci sono quelli che di fronte alla morte di un caro, di una parente, di una persona amata, no? Cioè, reagiscono dicendo dobbiamo andare avanti, è così. dobbiamo andare avanti, ci sono le bollette da pagare, c'è la casa da rimettere a posto, ci sono i figli, bisogna, no, bisogna reagire, no, è così, però bisogna darsi una scossa e ripartire, no? Cioè, e c'è chi invece di fronte alla morte di una persona amata muore anche lei, non si lascia andare, non riesce a superare, non riesce a ripartire, no? E Marta e Maria sono due modalità, no, che ci parlano di queste nostre modalità di reagire alla morte. E allora Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Vedete, la prima parola di Marta è una parola di rimprovero, no, a Gesù. Signore, non se tu fossi stato qui. No, la percezione nella morte di essere abbandonati da tutti, anche da Dio in qualche modo, no? Tu non ci sei stato. E la morte, da come noi la percepiamo, no? Attenzione, la morte è morte nell'ultimo momento, la morte è morte che ci abita nelle malattie che portano alla morte, no? Che sono, come dire, anticipo di morte, perché sono diminuzioni di vita, no? Ti tolgono già vita, quindi è un anticipo di morte, no? E la morte è la grande contestazione a Dio. Dove sei? Se tu sei il Dio della vita, perché la morte? No. Anche Martini, che io avevo incontrato a Gerusalemme, quando lui era ancora a Gerusalemme ed era malato, era già malato, e una volta che fece una meditazione a un gruppo con cui eravamo andati, e lui cominciò proprio così, no? Cioè, sentendo che anche la sua morte si avvicinava, lui diceva: ma io lo dico al Signore, no? Signore, se tu hai vinto la morte, perché ce la fai provare ancora? Perché ce la fai provare ancora? E quindi una domanda che, no? Se c'è la morte, Dio dov'è? No, se tu fossi stato qui. Perché se tu fossi stato qui non c'era la morte. Mio fratello non sarebbe morto. E vedete, è il secondo grande mistero. Dico secondo perché il primo grande mistero è la vita. La vita è più grande, il mistero più grande. Ed è il mistero dell'amore di Dio per noi, no? Di questo che ci stiamo dicendo, che Dio mi ama. Ma perché? Perché mi ama? Perché mi ha chiamato la vita? No? Per amore. E che significa? E il secondo è: perché noi uomini lo rifiutiamo? No, perché lo rifiutiamo? E allora, Marta glielo dice, e allo stesso tempo dice: ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. No? E allo stesso tempo, come dire, tu sei la mia speranza. So che attraverso di te, no, il nostro desiderio di vita, no, può avere speranza, può avere un esito positivo, può trovare sbocco di salvezza. E la fiducia, vedete, ora so della fiducia, no? Anche questo è qualcosa da elaborare, no? Il nostro e aver fiducia, come sappiamo, non è solo un sentimento, no? O un sentire fiducia verso una persona, o sentire una persona ti ispira fiducia, che già, ma è anche uno scegliere, eh? Cioè, come dire, no? I medievali, no? Ci parlavano della fede come qualcosa che viene a noi e allo stesso tempo, quindi non nasce con noi, e allo stesso tempo qualcosa che noi scegliamo. di porre fiducia. Per cui anche il rinnovare il nostro battesimo è una scelta di porre di nuovo fiducia. Una scelta concreta, è una pratica, no? Di voler porre fiducia. E Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, so che risorgerà alla fine. Il problema è che adesso mio fratello è morto, no? Cioè, intanto so che, vabbè, che è l'ultimo giorno, però io ho a che fare col mio presente, dove sperimento la morte, no? Mio fratello è morto. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi ha fiducia in me, anche questo, vedete, è una frase proprio battesimale, no? Credi, credi in Dio, pace lo stavo dicendo, no? Cioè chi crede in me, chi in qualche modo pone la sua fiducia in me, anche se muore vivrà. Cioè la morte che sperimentiamo e sperimenteremo non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. E di questo, fra l'altro, nell'Antico Testamento c'erano già dei segnali, no? Vi ricordate Enoch nel capitolo 5 della Genesi, del libro della Genesi, questa genealogia di questi patriarchi antidiluviani, cosiddetti, prima del diluvio, che vivono, il più anziano vive 969 anni. Qualche settimana fa sono stato in un monastero a Bitonto, di monache benedettine, che sono in quattro, e la badessa mi diceva che la loro sorella ha 110 anni, ed è la religiosa più anziana d'Italia, 24esima in senso assoluto. Quindi in Italia ci sono 23 persone, almeno c'erano fino a due settimane fa, e poi se non sappiamo, ma è più anziana di lei. Però 110 cos'è rispetto a 969 anni, no? E naturalmente sono tutti numeri simbolici. In questa genealogia di tutti questi personaggi che vivono 700, eccetera, a un certo punto si parla di Enoch e si dice che Enoch è l'unico di cui si dice camminò con Dio, e poi generò a sua volta Matusalemme, visse 365 anni, che diciamo è poco. Poi si dice di nuovo: poi Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese e morì. Però la sua morte è strana, perché scomparve perché Dio lo prese. E vedete, Enoch è l'unico che si dice due volte camminò con Dio. Poi anche di Noè si dirà che camminò con Dio, camminava con Dio. Allora quasi come dire, no, questo mistero di uno che ha vissuto 365 anni, che non è poco, però 365 cosa sono? Un anno, no? Cioè in quel racconto si mostra, no, di nascosto, ma neanche tanto di nascosto, no? Il mistero di vite brevi. Che però allo stesso tempo, che camminando con Dio compiono il loro senso, e in qualche modo sono già preannuncio di una vittoria sulla morte, anche se breve, perché hanno camminato con Dio. E allora anche qui, e anche per noi è camminare dietro il Signore Gesù, come discepoli e discepole, no? Camminare con Lui. E camminare con colui che è la risurrezione e la vita. E chi ha fiducia in me, anche se sperimenta la morte, vivrà. E chiunque vive, qui c'è questa cosa, Lui è la vita. Chi crede in Lui vivrà. E chi vive di Lui, già oggi, e chi vive di Lui già oggi No, chi vive e crede in me, chi vive di lui, sperimenta qualcosa e ha fiducia, non morirà in eterno. Cioè la morte non sarà l'ultima parola sulla sua vita. Credi questo? Se volete, questa potrebbe essere una formula battesimale, no? Cioè, quando ci viene detto credi, no? Dopo Dio Padre, credi in Gesù Cristo, suo Figlio, cioè, diciamo, è un'altra formulazione della stessa cosa, no? Cioè, potremmo sentircela rivolgere anche a noi, no? Cioè, al posto di quella, che credi questo? E Maria dice, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E attenzione, questa è, nei Vangeli sinottici noi non abbiamo questo brano, no? E cosa abbiamo come professione di fede? Pietro. Nei Vangeli sinottici c'è, no? Vi ricordate quando Gesù dice, ma voi chi dite che io sia? Ed è Pietro, no? Che dice tu sei il Cristo, no? Come qui lei dice io credo che tu sei il Cristo. Però così come Pietro, subito dopo che ha confessato che lui è il Cristo e che Gesù gli dice, bene, dato che avete capito, sappiate che il Figlio dell'uomo, e lì Pietro traballa perché non soltanto per Gesù, no, e per il tipo di Messia che Gesù porta, ma perché lui è coinvolto con Gesù, no? E se Gesù fa quella fine, io che fine faccio? È il momento, cioè, capiamoci qua, perché, cioè, così anche di Marta non dobbiamo attenderci, cioè, c'è questa professione nella quale lei dovrà camminare, come anche per noi. Cioè il poter, ecco, pregare, per poter vivere con più consapevolezza quello che la sera del 4 aprile, a Dio piacendo, celebreremo, ci verrà chiesto, noi averlo potuto preparare e poterci anche pregare e dire con consapevolezza, sì Signore, io lo credo, significa io voglio credere. Cioè che con tutta la mia parte di incredulità, di idolatria che mi abita, di malattia, di inimicizia, di città, io voglio credere. Io voglio credere. Almeno a me aiuta, non so voi, a me aiuta. Perché è qualcosa che vogliamo e sappiamo che ci stiamo entrando, ma non ci siamo ancora entrati totalmente. Ma lo desideriamo, Signore, e con il tuo aiuto lo speriamo. Con il tuo aiuto lo speriamo, di poter un giorno appartenere a te, alla vita e non alla morte, a tu che sei la risurrezione e la vita, no? E sperimentare quindi una morte che pure dovrò vivere e entrarci, ma che non mi terrà per sempre. Non mi terrà per sempre. Non so se qui a Trieste si fa, ma poi adesso facciamo una pausa, ma quando ero all'Aquila, la Domenica delle Palme, c'è tanta gente, no? Soprattutto alle messe dove si benedice le palme, no? Tu vedi, non viene mai, ma le palme, cioè, magari non viene neanche poi alla liturgia del trigo, ma le palme c'è. E all'Aquila c'è questa usanza che molti, poi queste palme benedette, una di queste, la portano al cimitero agli Orocani. Qualche volta io ho provato a chiedere a qualche aquilano che conoscevo, ma perché lo fate? E mi hanno risposto, perché così si fa. Beh, non è una grande risposta, perché così si fa, no? Però se questa tradizione, come a volte capita, no? Le tradizioni hanno dei significati che poi si perdono e la gente fa quella cosa, no? C'è quel bellissimo racconto, permettetemi questa cosa che è carina, di questo monaco quando andava a pregare era sempre disturbato da un gatto che gli girava attorno e lo disturbava, cioè. Allora che faceva? Che quando andava a pregare prendeva sto gatto, lo metteva in una gabbia, no? Cioè, e andava a pregare, finito di pregare lo andava a liberare, no? secoli e secoli dopo, i discepoli di questo santo monaco, quando andavano a pregare, cercavano un gatto, lo mettevano nella gabbia. È simpatica questa storia, no? Perché dice di tante cose che a volte si fanno, perché si sono fatte, ma si è perso memoria di perché si facevano. E allora, quindi questa cosa del padre, mi piace pensare, non so se è così, ma mi piace pensare che chi ha cominciato, dei cristiani che magari hanno cominciato, lo facevano per dire ai loro cari defunti, no? Nella risurrezione di Cristo ci ritroveremo. Mi piace, no? Un segno di risurrezione, un annuncio di risurrezione data ai nostri cari defunti. Ecco, allora ci fermiamo qui.